Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata del 30 settembre 2017, sabato sera, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, non senza cultura, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, con risultati che potete constatare da voi leggendoli ambedue in rete, li trovate con il nome della testata, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, troppi, per cui perdonerete le sue non poche défaillances, è chi vi sta parlando, cioè io Paolo G. Parven. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e anche in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web con ascolti anche molto molto lontano da Trieste, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo oppure soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili purtroppo le incompetenze, le corruzioni, le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale nazionalista italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste. E in forma speciale perché il governo italiano ha l'amministrazione civile provvisoria del territorio libero e ha già rischiato e rischia ancora ormai di perderla l'amministrazione provvisoria a livello internazionale perché ha insistito troppo, e se insisterà ancora, a simulare illegalmente di averne invece la sovranità e a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro e a paralizzare anche così i diritti degli altri stati sul nostro portofranco internazionale. Ma passiamo alle cronache e commenti di quest'oggi, 30 settembre. Non ci siamo sentiti per un paio di settimane, sempre per il solito motivo. Siamo impegnatissimi in cose di successo che vi diremo anche tra breve. Per prima cosa vediamo che cos'è il 30 settembre a Trieste, perché le ricorrenze non bisogna dimenticarle. Il 30 settembre a Trieste è due cose importanti, una per una parte della città e l'altra per la città tutta intera. E per quella parte della città importante, che è la comunità ebraica, è il giorno dell'espiazione Yom Kippur, giorno destinato dalla Torah per espiare i peccati commessi nel corso dell'anno, sia nei confronti di Dio che nei confronti di uomini. E la giornata è, secondo tradizione, la ricorrenza di quella in cui Mosè scese dal Sinai con le tavole della legge ed accettò la manifestazione del pentimento del popolo, episodio che troviamo anche nella Bibbia cristiana, e il pentimento che cancella appunto le colpe. E che è anche il fondamento appunto della confessione cristiana, che nell'antichità si faceva anche collettivamente. Un esempio di confessione collettiva che ci riguarda molto da vicino è quello che troviamo nei monumenti a Fesingenzia, Bžežinskij spomenici, testi religiosi che sono i primi documenti scritti che si sono conservati della lingua slovena attorno all'anno 1000, cioè sono coevi ai primi documenti scritti della lingua italiana, i Placeti Cassinesi, che sono invece dei documenti notarili. La vicenda di Mosè compare anche nel Corano, che lo considera messaggero della parola divina, Rasul, come Mohammed, e come lui al di sopra del ruolo di profeta, Nabi, anche una definizione diversa. Ma per tutta Trieste, il 30 settembre è anche la prima giornata storica dell'indipendenza della nostra città e della nostra comunità tutta intera. Prima della giornata dell'indipendenza del 1947 che abbiamo appena celebrato. il 15 di settembre, 2 settimane fa. E la prima perché risale al 1382. Infatti, il 30 settembre 1382 la popolazione di Trieste, della piccola Trieste di allora, era una piccola città costiera, abitata da popolazione di lingua ladina e di lingua slovena e mista, città che era oppressa sanguinosamente da Venezia, come nei secoli, nei 2 secoli precedenti e nei 2 o 3 secoli successivi, decise di affidare la protezione delle proprie libertà alla Casa d'Austria. Si trattò di un legame volontario, a differenza dell'adesione a Venezia, dell'episodio dell'adesione a Venezia di cui vi dirò brevemente tra breve, perché la storia della nostra gente e della nostra città bisogna conoscerla. Si trattò, dicevo, di un legame volontario, non forzato, non di un'occupazione, e iniziato 110 anni prima, pensate, della scoperta delle Americhe, avvenne infatti nel 1382, la dedizione di Trieste all'Austria, e durato per più di mezzo millennio, sino al 1918. E quel legame con il retroterra, sotto la protezione della Casa d'Austria, che ci ha garantito le nostre libertà e ha trasformato, fino al 1918, e ha trasformato Trieste nella capitale marittima plurinazionale della Mitteleuropa, per afflusso di persone da tutti i paesi circostanti, a formare la comunità, quella comunità poi dell'afflusso che avvenne con la, dopo, a seguito della costruzione del Porto Franco nel 1719, no? E che ha formato la città moderna, la città di Trieste attuale, che noi conosciamo. Prima era una piccola città costiera, tipo Pirano, cose così, piccolissima, no? Dopo 2 guerre mondiali atroci che seguirono al 1918 e furono la conseguenza dell'esito della prima guerra mondiale, che diede la vittoria ai nazionalismi invece che allo Stato plurinazionale, quel ruolo di Trieste è stato ripristinato dal trattato di pace che era costituita dal 15 settembre 1947, come sappiamo, in un nuovo Stato indipendente, Porto Franco Internazionale. Questo significa che in questo mese di settembre del 2017 Trieste ha celebrato il 635° anniversario di quella che è stata la sua libertà antica, finita nel 1918, e il 70° anniversario della nostra libertà nuova, iniziata nel 1947, in travaglio poi dopo il 1954 con l'amministrazione italiana ed ora vicina di nuovo a soluzioni positive. A proposito di cos'era, ecco, per capire che cosa sia stata Trieste prima dell'istituzione del Porto Franco, potete vedere la notizia sulla Voce di Trieste e sul Corriere di Trieste, la notizia che abbiamo pubblicato, appunto, la breve commemorazione che abbiamo pubblicato della dedizione di Trieste all'Austria del 1392, accompagnandola con una stampa del Valvasor che nel 1689 disegnava e descriveva Trieste prima del Porto Franco, praticamente il Porto Franco è 1719, quindi sono 20 anni prima, no? E lì potrete vedere che cos'era Trieste, una piccolissima cittadina costiera con le saline davanti, e la stampa è molto interessante, perché è l'unica dove il nome di Trieste compare già allora nel 600 in forma trilingue. Dice di Stadt Trieste, la città di Trieste, vulgo Trieste oder Terz, scritto Terest, no? Con le mute evidenziate, no? È molto interessante e anche che vi è segnata nella stampa la presenza della comunità ebraica triestina, che è probabilmente quella più antica e costante nella propria identità, nella storia di Trieste, perché risale ancora all'epoca romana, no? Risale alle comunità aquileiesi di origine alessandrina. E che ebbe ruoli testimoniati anche in un altro importante manoscritto, poi pubblicato anche in libro che riguarda Trieste, ed è il poema del Von der Stadt Trieste di Michael Beckham, che era un cantore, poeta e soldato dell'epoca, tedesco dell'epoca, che narra dell'assedio veneziano a Trieste del 1463. E menziona anche il ruolo di un ex componente della comunità ebraica a sostegno appunto della difesa, fatta tra l'altro principalmente dalle truppe della Carniola, cioè della Slovenia. Bisogna incominciare una riscoperta seria della storia di Trieste, così sulla linea degli spunti che vi dicevo adesso, perché la coscienza di una popolazione, nel nostro caso non nazionale ma plurinazionale, è fondata sulla memoria e sulla memoria corretta, che non è quella che ci ha sovrapposto, imposto il nazionalismo italiano dal 1918 in poi, creandoci dei veri e propri condizionamenti nazionalistici da ignoranza e da disinformazione. A questo proposito, ancora un piccolo punto storico, vi accennavo prima, è quello dei nazionalisti vi parlano di così, c'è stata la reazione di Trieste all'Austria, è vero, è durata mezzo millennio, ma prima Trieste aveva fatto atto di dedizione a Venezia. Bella forza! Il fatto avvenne nel 1282 con la Quarta Crociata. La Quarta Crociata si era imbarcata sulle navi veneziane per arrivare in Terra Santa, perché? Perché non poteva passare via terra, in quanto era stata, il suo passaggio attraverso i Balcani era stato bloccato dal divieto opposto dal re d'Ungheria, Emmerich. Perché? Perché? Che poi partecipò anche lui alla Quarta Crociata, ma perché? Le armate, con tutto il seguito di corte dei miracoli dei crociati, transitando per questi paesi, e naturalmente non è che si comportavano bene, uccidevano, saccheggiavano, bruciavano, stupravano, e motivo per cui gli ungheresi misero il veto. Allora, i crociati si imbarcarono, ottennero, si misero d'accordo con Venezia per essere trasportati sulle navi veneziane. In cambio, il doge Enrico Dandolo, vecchia carogna, li utilizzò per tutta una serie di imprese militari piuttosto infami, che incominciarono proprio a Trieste e finirono con il saccheggio di Costantinopoli. E a Trieste, naturalmente, non avemmo un episodio così grave come quello che accadde a Costantinopoli. A Trieste i veneziani si presentarono con le navi piene di crociate qui in rada e imposero alla città di firmare un atto di dedizione. Buona parte dei rappresentanti della città si ritirarono fuori dalle mura, fuggirono, si nascosero nei boschi e alcuni di quelli che erano rimasti andarono a firmare quest'atto che non ebbe alcun seguito. E che invece di essere un atto di dedizione spontaneo per cercare protezione, come l'atto di dedizione di Trieste all'Austria e il suo sviluppo di oltre mezzo millennio, fu invece un atto di costrizione imposto con la forza e con la minaccia del saccheggio. Vedete, cognizione anche della nostra storia, anche per quanto riguarda i rapporti con Venezia, è importante anche oggi, tutto sommato, perché a Trieste molti tendono a fare confusione e ad appoggiare anche degli indipendentismi veneti che pretendono di rivendicare anche il Friuli, Trieste, l'Istria, la Dalmazia, eccetera, praticamente una specie di fascisti in edizione autonomista indipendentista, no? E bene ricordare, Nel rispetto di quella che è stata la storia e la cultura di Venezia, che i rapporti con Trieste, per ragioni geopolitiche ed economiche evidenti, sono sempre rimaste conflittuali, perché Trieste a Venezia non si è mai sottoposta. E mentre a Venezia dovete soggiacere tutta la costa dell'Istria giù e quasi tutta quella della Dalmazia, anche oggi il territorio libero di Trieste sta lottando, sta combattendo una battaglia legale importante per la piena attuazione dei propri diritti e che non ha niente a che fare con gli indipendentismi veneziani, lombardi e via di seguito. Anzi, più se ne sta lontani, meglio è. Simpatia o antipatia che si abbia per essi, non rientra nelle cose delle quali ci dobbiamo occupare. O nelle cose, ancora meno rientra nelle cose dalle quali ci dobbiamo far occupare, vero? Tutti vogliono sapere come stanno andando appunto le cose nella battaglia legale per la piena applicazione dei diritti del territorio libero di Trieste. Sta andando bene, vi spiego subito perché, e così chiariamo anche alcune cose importanti, perché in questi giorni vediamo riemergere dei gruppuscoli che pretendono di andare alle elezioni, quelli che appoggiano la Catalogna, quelli che appoggiano il Veneto, la Lombardia, eccetera. Allora, chiariamo bene una volta di più che cos'è la questione del territorio libero di Trieste. La questione del territorio libero di Trieste è il pacchetto di diritti che ci ha di indipendenza e di lavoro, col porto franco internazionale come centro finanziario internazionale indipendente, che ci ha garantito il trattato di pace del 1947, sulla base di una risoluzione delle Nazioni Unite. Il territorio libero di Trieste è stato costituito all'entrata in vigore del Trattato di pace come Stato indipendente con supporto franco internazionale e tutti i suoi diritti e con un primo governo di Stato, il governo militare alleato del territorio libero di Trieste, che va distinto dal governo militare invece di occupazione che ci fu dal 1945 al 1947 in base alle clausole di armistizio con l'Italia. Quello che si insedia il 15 settembre 1947 è invece un governo di Stato gestito dai governi degli Stati Uniti e del Regno Unito a cui è affidato dal Trattato di pace. A questo governo, primo governo provvisorio, nel 1954 succedono per l'amministrazione civile provvisoria il governo italiano, viene affidata appunto la missione civile provvisoria e poi la difesa militare, la NATO. Abbiamo i documenti naturalmente di tutto questo. I poteri legislativi e normativi di queste fasi, compresa la successiva della nomina del governatore, del regime provvisorio del territorio libero di Trieste sono dei regimi commissariali, nel senso che la loro gestione è affidata a dei governi specifici, o governi di un altro Stato, nel caso del governo italiano, i quali non hanno però la facoltà di modificare le leggi fondamentali del territorio libero di Trieste, ma le devono applicare. L'organo legislativo del territorio libero di Trieste, autonomo, deve venire poi costituito dal governatore, che deve succedere al governo dell'amministratore provvisorio, indicendo le elezioni su basi completamente nuove, il Parlamento, poi Assemblea Popolare del Territorio Libero, così formato, non è che non si può formare adesso come vorrebbe qualche malarra, no? Deve elaborare una Costituzione in attuazione sempre dello Statuto Speciale, perché quelle sono le regole fisse e fondamentali, che deve passare poi al vaglio delle Nazioni Unite, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Non per antidemocrazia, ma per il contrario, per verificare che la Costituzione, scusate, sia conforme allo Statuto Speciale del Territorio Libero di Trieste e ne rispetti le regole di democrazia e di indipendenza, al servizio poi con il porto franco internazionale di tutti gli Stati. Una cosa davvero specialissima. Cosa significa però questo? Significa che la catena di esecuzione, allora, le norme sul territorio libero di Trieste sono fisse, non possono essere cambiate né reinventate. La catena di esecuzione parte dal Consiglio di sicurezza, passa attraverso i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, che sono gli amministratori primari, arriva al governo italiano, subamministratore civile provvisorio. Questo vuol dire che, come già vi accennavo qualche altra volta, nessun potere hanno in argomento gli organi di amministrazione locale, i comuni, le province, la regione Friuli Venezia Giulia e nemmeno il Parlamento italiano, perché il Parlamento italiano è un organo di un altro Stato, è l'organo legislativo della Repubblica Italiana, non del territorio libero di Trieste. In sostanza noi abbiamo due regimi giuridici paralleli, che si assomigliano, perché utilizzano in buona parte delle leggi italiane, ma sono diversi, che sono il regime giuridico del territorio libero di Trieste e quello della Repubblica Italiana. Allora, quello della Repubblica Italiana, perché sono diversi? Perché quello della Repubblica Italiana promana dalla Costituzione della Repubblica Italiana, ha un organo legislativo che è il Parlamento, un organo esecutivo che è il governo italiano, e poi gli organi di giustizia indipendenti. L'ordinamento del territorio libero di Trieste è invece, promana invece da risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dalle norme specifiche del trattato di pace e dei suoi allegati, ha un organo nella fase provvisoria nella quale siamo, di regime provvisorio, ha un organo legislativo e amministrativo che era il governo militare alleato ed è adesso il governo subamministratore civile provvisorio italiano. Non c'è quindi, per questo motivo, il Parlamento italiano non ha nessun potere in argomento. E come vedrete nelle prossime settimane, dalle analisi che abbiamo fatto, analisi scritte, dall'expertise specifica fatta per la causa fiscale che abbiamo avviato nei confronti del governo italiano e delle sue agenzie fiscali, come vedrete, in effetti, contrariamente a quello che si pensa, l'intero ordinamento italiano riconosce il territorio libero di Trieste e l'obbligo anche di riconoscerne quindi l'indipendenza e di non violarla. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che quelli che pensano di fare partiti, partitelli indipendentisti per andare alle elezioni, vanno a fare nulla e niente per il territorio libero di Trieste, perché gli organi in cui andrebbero a sedersi, regione, comuni, eccetera, non hanno nessun potere, potrebbero fare solo delle mozioni che hanno il valore, scusate, il paragone della carta igienica. Non ha nessun valore anche il fatto che costoro si inventino loro costituzioni del territorio libero, mandino cose all'ONU, eccetera. Perché vedete, i diritti del territorio libero di Trieste non sono appena da costruire e costituire come quelli degli indipendentismi in Italia e in giro per l'Europa. Sono già lì. E la stessa differenza che c'è se dovete dimostrare che qualcuno vi deve dei soldi e se avete una cambiale sua in mano, no? La cambiale è la certezza, la prova che i soldi vi sono dovuti e non avete altro da fare che incassarla. Allora, a Trieste non possiamo essere, è ridicolo essere indipendentisti, a Trieste siamo indipendenti perché i nostri diritti sono già la cambiale dei diritti da riscuotere, dei diritti del territorio libero di Trieste è già scritta, è lì ed è valida. Il problema per la riscossione di questi nostri diritti è che l'amministratore civile provvisorio fa quello che si dice in triestino, il mona, bene, e ha approfittato di questo ruolo, delle circostanze politico-strategiche della guerra fredda, poi della guerra in Jugoslavia, per simulare qui a Trieste che invece di esercitare il regime di amministrazione civile provvisoria su roba non sua, e di esercitare invece la sovranità dello Stato italiano su roba dello Stato italiano. Questa cosa non sta nemmeno nel diritto italiano, sta solo qui a Trieste, nel blef, nelle sciocchezze che ci hanno raccontato, perché? Per tenerci buoni, perché non reagissero i triestini chiedendo nelle sedi opportune, nei modi opportuni, la piena realizzazione dei propri diritti. Ora questo blef noi siamo andati a vederli con lungo studio, con tutta una serie di iniziative legali, e il blef sta crollando, l'avete visto con il decreto sul portofranco internazionale, dove il governo italiano nelle persone dei ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del ministro delle finanze hanno dovuto riconoscere che non ha la sovranità sul territorio libero di Trieste, ma soltanto l'amministrazione civile provvisoria, no? Quindi tutto quello che sta accadendo, il motivo per cui le cose stanno andando bene, va bene, è duplice. Uno, perché le trattiamo nella maniera giusta, va bene, con gli studi necessari. Io ho già detto un milione di volte che noi siamo qui da qualche anno 11 ore al giorno, va bene, compresa la domenica mattina. E a far cosa? Non a grattarsi, evidentemente, a studiare queste cose, a mettere insieme i testi, le azioni legali, eccetera, eccetera, eccetera. Perché non è che le cose che vi dico adesso vengono fuori così dal nulla, vengono fuori dagli studi, perché prima sia noi, sia gli indipendentisti, quelli insomma che non studiano, ecco, no? Gli indipendentisti grezzi, no? E credevamo a quello che ci raccontavano gli italiani, credevamo che gli uni credevano che fosse sovranità italiana, gli altri credevano che Trieste fosse sotto occupazione militare, no? Quindi grande problema di politica internazionale. No, no, è un problema molto minore, si tratta soltanto di un amministratore che fa finta che la casa che amministra sia sua. Quindi si tratta soltanto di riportare all'ordine l'amministratore, questo adesso viene fatto, sta accadendo e ci stiamo anche riuscendo, proprio perché le cose avvengono a un livello molto superiore e diverso dal livello della palude della politica italiana locale, delle amministrazioni locali e degli indipendentisti da Smizza, no? Che stanno lì come le rane nello stagno tutti quanti a gracchiare le loro canzoncine, che non incidono su quello che accade appunto a livello superiore, per niente. Quindi, per favore, anche quelli che ci dicono ma perché non andate in elezioni, eccetera, perché occorre l'appoggio del popolo, mobilitare tutti, per favore non ce lo chiedono più, perché non è semplicemente vero. È una questione completamente diversa ed è anche unica al mondo questa situazione. Non ha niente a che fare con le situazioni degli altri indipendentisti o con altre situazioni analoghe. Per cui, oltretutto, si può avere simpatia o antipatia per quello che accade in altri posti, per i curdi o contro i curdi, per la Catalogna o contro la Catalogna, per la Spagna, no? Si può a buon motivo ritenere che la Spagna stia facendo un gravissimo errore a rigidirsi verso i catalani, perché incrementa in questo modo il desiderio di distacco invece di venire ad un compromesso, no? Però sono tutte cose che francamente non ci riguardano come territorio libero di Trieste. E adesso con una città che muore, perché sta morendo di miseria, con tutti i negozi e le imprese che chiudono, con la massa di disoccupati che abbiamo, col sistema italiano fallimentare addosso, noi abbiamo da occuparci di casa nostra, della nostra nave e non delle altre navi. La nave d'Italia è già una nave che affonda, alla quale siamo attaccati, e anzi rischiamo di affondare prima di lei, per cui dobbiamo tranciare il cavo di traino, no? Scusate un secondo, che abbiamo telefoni che suonano, che lo sono dimenticato di chiudere. Adesso quando finiamo la trasmissione riprenderemo. navi, poi le altre, guardate che gli equipaggi delle altre navi che sono in difficoltà, che stanno affondando, a noi triestini non ci hanno mai aiutato. No? Tanto per essere chiari, nemmeno i nostri amici sudtirolesi, con i quali siamo in grande amicizia per ragione storica, eccetera, XAU, un aiuto da loro non è mai arrivato. Anzi, vi potrò raccontare un giorno di come noi abbiamo aiutato loro in decenni passati. E quindi, visto che gli altri non ci aiutano, noi dobbiamo aiutarci da noi e pensare agli affari nostri. A noi interessa quello che succede entro il territorio libero di Trieste, che va dall'Isalt a San Bartolomeo vicino a Muggia. Non si venga, per favore, a sventolare bandiere di autonomisti indipendentisti italiani a Trieste. Simpatici, antipatici che siano, noi qui siamo a casa nostra e ci facciamo gli affari nostri, abbiamo i nostri problemi da risolvere, va bene? Non si vengano a fare manifestazioni per la Catalogna, per questo, per quell'altro. Deve finire il periodo della politica per procura, della politica delle deviazioni della politica per non occuparsi dei fatti di casa nostra. Se volete un'opinione, per conto mio, nei consigli comunali, per esempio, dovrebbe essere vietato di occuparsi e discutere di cose che non riguardino l'amministrazione del comune. Niente più mozioni sulle sorti del mondo, sui popoli oppressi o oppressori, sulle dottrine politiche, eccetera. Ci si occupa dei marciapiedi, delle strade, del riscaldamento, della circolazione e via di seguito, dell'assistenza sociale. Se qualcuno in consiglio comunale, se dei consiglieri comunali vuole discutere di altre cose, Trieste è piena di bar e di caffè, di piazze, ci sono le piazze, si va a discutere altrove o a casa di qualcuno. Ma guardate che il semplice fatto di pagare 1.500 euro al mese questi consiglieri comunali perché discutono di cose totalmente irrilevanti che non c'entrano niente con il comune è uno scandalo, no? Quindi per favore, anche al di fuori di questo, si cerchi di mantenere lo sforzo politico, il discorso sulle questioni concrete. A noi interessa sapere come si fa a dare lavoro ai nostri disoccupati, come si fa ad avere le risorse per assistere la nostra gente in difficoltà economiche, malata, eccetera, eccetera. Tutto il resto, francamente, guardate, è discorso da bar, va bene? O da circolo di amici. Questo significa anche che non esiste nemmeno il problema che molti mi pongono, è dire vabbè, ma dopo quando realizziamo il territorio libero di Trieste, finalmente, cioè quando realizziamo i diritti, perché c'è già, no? Tante volte qualcuno mi chiede, ma dov'è il territorio libero di Trieste? Beh, ragazzi, ci siete seduti sopra, no? Ci siete sopra in piedi, no? C'era un bello spirito che voleva tempo fa andare a creare un consolato del territorio libero di Trieste in una casetta che è intestata al demanio dello Stato del territorio libero di Trieste. A parte il fatto che in quella casetta ci sono degli strumenti speciali per la sicurezza della navigazione che non vanno toccati, ma sto bello spirito voleva mettere un consolato del territorio libero di Trieste dentro il territorio libero di Trieste, a casa nostra, ma scusate, è che ci mettano un consolato italiano, come c'era al tempo del governo militare alleato, no? O al tempo dell'Austria. Anzi, saremmo molto lieti di avere un simpatico console italiano con cui, della Repubblica Italiana, paese vicino ed amico, con cui discutere, avviare affari, una buona collaborazione. Insomma, il problema della classe, sì, poi si rompono le scatole col problema della classe politica di adesso, che fa francamente schifo, dalla destra alla sinistra, tranne qualche singolo, bene, nobile. E qualche singola nobile eccezione personale, dicono sì, ma se dopo abbiamo il territorio libero in pieno e abbiamo la classe politica che abbiamo adesso. Ma guarda che problema non si pone. Perché anzitutto, nel momento in cui si ripristinano i diritti del territorio libero di Trieste, la prima cosa da fare è bisogna commissariare tutti quanti le amministrazioni locali, metterci dei bravi commissari tecnici, riportare tutto in ordine, prendersi il tempo per questo. E poi si faranno elezioni. E quando i diritti del territorio libero di Trieste sono applicati in pieno e c'è lavoro e vengono imprese, eccetera, eccetera, questa classe politica di adesso non ha più nessuna possibilità di prendere voti neanche dai propri familiari, no? Non avremo più una gestione di incapaci con una buona percentuale di corrotti. Avremo una gestione di tecnici che sanno fare il loro lavoro, cioè sanno come si mantiene un'economia sana nell'interesse di tutti, di tutte le classi sociali e di tutte le categorie. A proposito di questo, in questi giorni stiamo assistendo proprio ad una. Ah sì, questo poi naturalmente c'è un problema di informazione. È chiaro che un giornale come il Piccolo, insomma, stampa così, non ha diritto di cittadinanza se è tenuta in quel modo con disinformazioni, censure e stupidaggini a piena pagina. Non ha diritto di cittadinanza una stampa così in una città di nuovo prospera che funziona come porto franco internazionale e come centro finanziario internazionale. No, a quel punto ci sarà il modo di avere degli organi di stampa a livello di quelli appunto dei grandi centri internazionali finanziari e di Porto Franco. Pensate a Singapore, tanto per dire, no? E un buon esempio di come non funziona questa classe politica, un esempio da sganasciarsi, l'abbiamo in questi giorni, e mi avvio a concludere perché siamo già un po' tardi, vedo qui, siamo comunque già dopo il tramonto da un pezzo, adesso siamo arrivati all'ora di cena. È la questione del sindaco di piazza che vuole impugnare il decreto che estromette sindaci e presidenti di regione dai comitati di gestione delle autorità portuali. Allora, questa è una bufala formidabile del quotidiano Il Piccolo e poi dei politici che hanno cominciato a discuterne. Cosa è successo? L'8 settembre, che è sempre una data interessante in Italia, va bene, l'8 settembre di quest'anno il Consiglio dei Ministri italiano ha licenziato un decreto che modifica le modifiche alle leggi sulle autorità portuali del 94. La prima modifica aveva introdotto le autorità portuali del sistema, la seconda modifica fa delle altre, ma un decreto che ha altre modifiche anche di altre leggi, no, che non riguardano i porti. Ne abbiamo qui appunto la copia. E per quanto riguarda le autorità portuali, estende, cosa fa? Estende ai comitati di gestione delle autorità portuali il divieto che coloro che rivestono una carica amministrativa, una carica nelle amministrazioni locali, regionali, eccetera, possono partecipare anche agli organi di gestione di enti pubblici. Quindi non è come pensa Di Piazza una cosa fatta contro di lui e Serracchiani, no? È una cosa fatta per estromettere tutti costoro da tutti i porti dell'Italia. Tant'è vero che la Gazzetta Marittima, che noi leggiamo e lui no, aveva dato la notizia l'8 settembre con grande gaudio, no? Perché dicevano finalmente fuori sti politici, faceva anche il nome di Serracchiani, tra l'altro, e di altri presidenti regionali. Poi la cosa non è andata in porto, torniamo sui riporti. Perché il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di fare delle altre modifiche alle modifiche e alle modifiche delle modifiche, per cui hanno modificato un po' il testo e hanno mandato alle Camere la cosa per un parere, non per il voto, ma per un parere delle Camere. Quindi si arriverà a fine anno. Il Piccolo ha preso questa notizia che Serracchiani e Di Piazza vengono estromessi, va bene, dal Comitato di Gestione Portuale. E l'ha messa come una notizia formidabile che punta su Trieste e attualmente questi politici tipo Di Piazza gli sono cascati. E sapete perché? Ha fatto un casino, ha dichiarato anche che adesso come, che lui deve essere dentro, perché adesso che il porto vecchio del comune è lui che deve dare le concessioni. Ma dove? Ma come? No? Ma questo non studia nemmeno le minime cose, no? Questo non studia nemmeno le minime cose. Perché? No, e intanto questi politici hanno fatto in questo caso quello che fanno sempre, fanno dichiarazioni, prese di posizione, discussioni sui titoli di giornale, senza nemmeno andare a leggere bene l'articolo e andare a vedere se la cosa esiste o non esiste, se è vera o non è vera. Quindi in pratica si potrebbe sostenere che il titolista del Piccolo, come già dicevamo altre volte, è quello che manovra la politica, di fatto la politica locale. E E poi questa storia che Di Piazza continua a dire che lui Porto Vecchio metterà questo, quell'altro, quel terzo, quel quarto, insomma, addirittura darà lui le concessioni. Ma dove? Ma come? Il trasferimento della proprietà del Porto Vecchio al comune, oltre a essere già impugnato e contestato tecnicamente, giuridicamente, perché la norma era illegittima, trasferisce la proprietà al comune, mica col diritto di fare quello che vuole, soltanto perché il comune, e questo dice la norma, le famose norme dell'infelice senatore, improvvido senatore Russo, no? Fate passare poi con Rosato in un Parlamento che non sapeva nemmeno cosa votava e dove in commissione avevano già detto che era inammissibile, boh, comunque pazienza, no? Cosa dice la norma? La norma dice che il comune riceve la proprietà per modificare la destinazione urbanistica, vendere gli immobili e dare i soldi del ricavato all'autorità portuale. Punto. Di Piazza non può fare altro. I suoi trenini, le sue cose, eccetera, beh, se le può mettere da qualche altra parte in città. Non era un modo di dire volgare, no? Dico, può mettere da qualche altra parte in città, lui non può mettere dentro grandi manifestazioni, cose, addirittura dare concessioni. Ma scusate. Adesso Di Piazza pure simpatico o antipatico, no? Ad alcuni miei amici è simpatico, ad altri è antipatico, a me non è simpatico affatto, comunque vabbè, pazienza. Ma questa è pura incompetenza, scusate, qui non è questione di simpatia, antipatia, di colore politico. Questa è incompetenza e di responsabilità, perché si vanno ad affermare cose non vere. E nel momento in cui stiamo attendendo che arrivino investitori per il Porto Franco internazionale per inserirvi nelle attività, e si è già cominciato adesso con la Selecco, la prima cosa necessaria per gli investimenti è la certezza del diritto. Certezza del diritto significa che non bisogna dire stupidaggini, come fanno Di Piazza, Serracchiani, eccetera, intromettendosi negli affari del porto. Significa anche che le norme che si vanno ad applicare devono essere conformi alla legge. E il bellissimo decreto con cui il governo italiano ha ammesso di avere l'amministrazione provvisoria e non la sovranità su Trieste in relazione al porto ha anche dei buchi da questo punto di vista. Noi li abbiamo già segnalati, cioè alcune delle norme di dettaglio non sono conformi a quello che dovrebbero essere. Cosa significa questo? Questo significa insicurezza degli investimenti, perché io investo in Porto Franco, ci metto dentro un'impresa, dopodiché un concorrente mi contesta che la concessione che ho ricevuto è illegittima perché non è stata fatta con norme conformi a quello che è il diritto internazionale, consolidato, come vi dicevo, e non modificabile, solo perché le autorità italiane hanno voluto fare i furbi, no? Questo significa anche che il buon D'Agostino, invece di dire che lui non si preoccupa della legittimità, deve solo, in televisione ha detto, qualcosa del genere, deve soltanto cercare, procurare lavoro, deve preoccuparsi anche della legittimità. Sì, e come? Perché se non c'è la legittimità non arrivano gli investimenti e non c'è il lavoro. Oppure qualcuno investe e dopo il lavoro salta. Allora, a me va benissimo che se Lecco dica occuperemo intanto 50 persone, poi magari 100 o più, però posso pretendere che la concessione data a Sedeco sia a prova di bomba, che non possa essere contestata, perché quelle 50, 100, 200 persone che potrà assumere nel tempo devono avere il diritto ad avere sicuro il loro lavoro. E non di vederlo cessare da oggi a domani perché dei burocrati a Roma o dei personaggi qui della Camorra triestina hanno voluto fare i furbi dicendo sì, vabbè, ammettiamo che abbiamo l'amministrazione provvisoria, però mettiamo un po' di norme a favore dell'Italia. No, e no, non si fa così. Fatti chiare amicizia lunga. Questi sono i veri problemi di Trieste. Lavoro, assistenza sociale, corretta gestione delle pubbliche amministrazioni, non tutte le monade con cui ci stanno riempiendo la testa questi signori. Il loro giornale è piccolo, il Primorski Neunik che fa da reggicoda del piccolo, per ovvie ragioni, perché dipendono tutti dai finanziamenti italiani, e mi sembra che negli ultimi tempi, dopo una trasmissione in cui Rosato è stato criticato dagli ascoltatori, mi sembra che sia calata, che siano anche delle pressioni, mi sembra di capire, su Telequattro, per ridurre la libertà di espressione in quella televisione locale, che poi è l'unica e quindi andrebbe tutelata sia come televisione locale sia per quanto riguarda la libertà di espressione e di dire le proprie opinioni, perché diventa un guaio anche per Telequattro con questa considerazione che non vogliamo la trasmissione. Perché vedete, Telequattro si dà tutte quelle trasmissioni con i politici, eccetera, ma gli spettatori non è che guardano per vedere quei politici che normalmente gli stanno sulle scatole in tutti i modi. Guardano e ascoltano per ascoltare quello che la gente gli dice, come la gente li mette in crisi. Quella è televisione, no? Non fare l'apologia di questi politici quando sono buoni, bravi, belli e capaci quando è l'esatto contrario. Io so che Telequattro volentieri fa lavoro giornalistico e non lavoro di apologia dei politici. Mi dispiace che, da quello che ho capito, vengano fatte delle pressioni sull'emittente appunto per allinearla alla piattezza e stupidità dell'informazione che fanno invece il piccolo e il Pripolsky e Dewnick sotto il giogo, non per via dei colleghi giornalisti che farebbero volentieri altro, ma sotto il giogo politico del PD e di questa camorra locale che governa Trieste ancora per poco. Bene. Con queste considerazioni abbiamo concluso la trasmissione di quest'oggi, 30 settembre 2017, sabato sera, della Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Ringraziamo quelli che ci hanno ascoltato, tutti coloro che ci hanno ascoltato sin qui, anche quelli che hanno voluto lasciare prima l'ascolto della puntata, che in ogni caso va ora in replica registrata e andrà nel podcast, nell'archivio, quindi potrà essere ascoltata in qualsiasi momento. E mentre noi ci risentiremo con la prossima puntata, ringraziamo dunque ancora coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci, di seguirci fin qui. Li ringraziamo per i consensi, li ringraziamo per i dissensi, purché ragionati, quindi utili e interessanti da discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.